oggi è uno di quei giorni in cui non c'è la notizia, come dire, forte che ritroviamo come primo titolo su tutti i giornali, quindi i primi titoli un po' variano. Quello che rimane invece sulle prime pagine di tutti i quotidiani è il calcio con gli europei e la partita della nazionale di calcio ieri sera. Ma cominciamo dal Corriere della Sera. Variante Delta in 16 regioni, gli scienziati, presto dominerà Lombardia, nessun morto per il virus dopo 269 giorni. Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, insistere con il tracciamento, calano i positivi, Speranza, cioè Roberto Speranza, ministro della salute, per la prima volta non firmo ordinanze. Un malato di Covid su 5 in Italia, qui troviamo quindi, come dire, mettendo insieme sommario, sottotitolo e titolone, troviamo insieme una situazione che si compone come complessa, un po' ambigua, perché da una parte c'è l'aumento della variante Delta, dall'altra parte si festeggia che in Lombardia ieri non c'è stato nessun morto. Un malato di Covid su 5 in Italia è stato contagiato dalla variante Delta che, secondo gli scienziati, presto soppianterà tutte le altre forme per diventare dominante. Al momento è già diffusa in 16 regioni, non è ancora stata riscontrata per ora in Basilicata, Molise, provincia di Trento, Umbria, Val d'Aosta. Il portavoce del Comitato Tecnico Scientifico Silvio Brusaferro dice insistere con il tracciamento, e poi il ministro Speranza, per la prima volta non firma ordinanze, ma il dato positivo è che in Lombardia, la regione più colpita dal Covid, per la prima volta dopo 269 giorni non sono stati registrati morti. Questo è quanto. Sempre sulla prima pagina del Corriere, rispetto al coronavirus, troviamo altri due articoli. Uno appunto centrato sulla Lombardia e su Milano. La corsia, i lutti, ora c'è la svolta. Zero morti, mi sono commosso. Ho pensato ai tanti uccisi dal virus, così Andrea Gori, primario del Policlinico di Milano. Insomma, il Corriere della Sera, giornale di Milano, da tradizionalmente molto spazio a questa città, e quindi ovviamente lo fa anche oggi, e lo fa attraverso un'intervista al primario di malattie infettive del Policlinico di Milano, un articolo, Andrea Gori, un'intervista un po' così sentimentale, in cui si ricordano gli scenari drammatici dell'ospedale, insomma, nei primi tempi, per un intero anno di questa malattia. E non si entra minimamente invece nella critica della gestione politica, amministrativa, sanitaria di questa malattia in quella regione, sul Corriere della Sera, che dedica appunto ben due pagine a quello che è successo in Lombardia, ma raccontando soltanto così i sentimenti, e quello della rabbia però viene lasciato fuori, si riparte da Codogno, eccetera eccetera. E la fotonotizia centrale del Corriere della Sera riguarda appunto l'Italia e gli europei di calcio. Invece tutta la spalla sinistra riguarda il Movimento 5 Stelle. Prima troviamo un articolo: Grillo sospende il voto dei 5 Stelle, parte la trattativa, dopo l'appello dei parlamentari pentastellati si apre la possibilità di una mediazione. Grillo sospende il voto sul direttivo che avrebbe sancito la definitiva rottura dentro il movimento dopo lo scontro con Conte, patto di Lega Fratelli d'Italia con Orban e la destra sovranista europea. Di che si sta parlando? Ora è una specie di farsa più farsesca di quello che troviamo di solito nel mondo dei partiti, ma brevemente il problema qual è? Scrive poi Alessandro Trocino. Beppe Grillo sospende la votazione per il comitato direttivo e nomina un comitato di 7 saggi per elaborare quello che potrebbe essere un passo verso la mediazione, perché il problema dei 5 Stelle è sostanzialmente, vabbè, sono tanti, ma uno, quello di questi giorni, è questa piattaforma Rousseau perché era la piattaforma online attraverso cui il Movimento 5 Stelle votava, e l'aveva messa anche è uno strumento che fa parte dello statuto del Movimento 5 Stelle, ma a un certo punto c'è stato il problema che Casaleggio Junior se n'è andato al Movimento 5 Stelle portandosi via la piattaforma che è proprietaria, è sua, della sua azienda, però adesso nello scontro per la leadership tra Grillo e Conte, Grillo nell'atto di cacciare Conte aveva così ventilato l'idea di votare nuovamente attraverso Rousseau, e questo insomma non era ben visto, si minacciava una scissione da parte di molte e molti del Movimento 5 Stelle. Ora Grillo sembra che torni indietro su questo rispetto a questa sua strategia. La cosa è abbastanza misera, e si parla di questo negoziato all'interno dei 5 Stelle sul Corriere della Sera per 4-5 pagine e anche sulla prima pagina, oltre a questo articolo di cronaca, l'incipit di questo articolo di cronaca, troviamo anche un fondo di Antonio Polito, duelli e codicilli, si chiama Movimento 5 Stelle ma si potrebbe anche chiamare Comma 22. E qui, vabbè, insomma, sì, ricordiamo tutti il celebre paradosso del romanzo di Heller sulla guerra in Vietnam, ma raccontava di un regolamento militare che per l'appunto all'articolo 22 recitava così: può chiedere di essere esentato dall'emissione di volo solo chi è pazzo, ma chi chiede di essere esentato dall'emissione di volo non può essere pazzo. Da allora, per dire di una soluzione impossibile, di un circolo vizioso inestricabile, si dice comma 22, oppure se volete statuto a 5 stelle. Grazie alle cronache, qui insomma c'è un'autoincensazione del proprio giornale, dice che è grazie alle cronache del Corriere che noi ci possiamo continuare a capire qualcosa, se lo dicono da soli. Che dire? E poi questo articolo appunto continua di Polito, quello che gli interessa dire è che ci sono dentro il Movimento 5 Stelle mille regole, il loro contrario, che appunto c'è un tentativo di riforma, ma sui cavilli dello statuto, uno scontro con Casaleggio il simbolo appunto, e poi ci sono tutto il problema del fatto che la piattaforma Rousseau è di Casaleggio, il simbolo è registrato, è proprietà di Peppe Grillo, eccetera eccetera. Ma tornando alla prima pagina del Corriere, invece troviamo sulla spalla destra, si parla di carcere. Negli ultimi giorni sapete benissimo che si è tornati a parlare degli omicidi nei carceri durante le rivolte per il Covid, per chiedere insomma di poter vivere, di poter sopravvivere al Covid dentro ai carceri, per chiedere di non essere costretti al sovraffollamento, quindi a una sicurezza, quindi a una situazione di assoluta mancanza di sicurezza sanitaria. Gli omicidi che ci furono, i morti che ci furono in quelle situazioni, i pestaggi, sono rimasti così abbastanza ignorati per un anno e mezzo. Adesso sulla stampa se ne ricomincia a parlare dopo che è circolato un video di quello che è accaduto nella prigione di Santa Maria Capua Vetere, con un pestaggio terribile, un morto, e si riparla un pochino quindi anche delle prescrizioni di non aver proceduto ai processi eccetera, anche rispetto alle guardie carcerarie, mentre, come sapete, proprio pochi giorni fa, mercoledì, è iniziato il processo a 46 detenuti del carcere di Rebibbia. che hanno, come dire, come unica colpa quella di aver di essersi ribellate all'idea di dover essere, di continuare a stare in un carcere dove il rischio di Covid era molto alto e dove infatti si sono sviluppati poi molti focolai. E quindi Corriere della Sera, carcere botte, solo i camorristi sono stati graziati, l'articolo è di Roberto Saviano. Chi è che non è stato picchiato tra i detenuti di Santa Maria Capua Vetere? Chi non è stato scelto tra i detenuti da punire? La risposta è semplice: per chi conosce la vita delle carceri e i suoi rapporti interni di potere, a non essere pestato sono stati i detenuti, i camorristi e i colletti bianchi della camorra e della politica. Questo è l'argomento su cui decide di concentrarsi Roberto Saviano, che a mio parere è un po' il modo di non centrare l'argomento, perché l'argomento appunto è il trattamento violento delle persone dentro le carceri, che certo non è per noi qualcosa che ci stupisce, ma il punto è questo e non chi non l'ha subito. Quelle violenze mai avallate è il secondo articolo che riguarda questo. Si tratta, la parola viene data a Basentini, ex capo del DAP, e un articolo di Fiorenza Sarzanini: mai avallato le violenze, l'ex capo del DAP Francesco Basentini sul caso del carcere di Santa Maria Capua Vetere. E qui vabbè, il Corriere sa chiaramente da che parte stare, perché Basentini non avrà avallato le violenze, ma le violenze ci sono state e sono state tenute omertosamente nascoste. Basentini, appunto, troviamo poi una lunga intervista, viene data ovviamente parola, spazio al direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che può giustificarsi e continuare insomma in questa operazione di poca chiarezza. E comunque ci sono a tutto ciò sul Corriere dedicate 3 pagine, quindi le vedremo più avanti. La Stampa, le capitali dell'Unione Europea, sì al recovery italiano, questo è il primo titolo. Tutti i paesi hanno approvato il PNRR, entro il mese i primi fondi, ma i frugali chiedono regole strette sui debiti. Dopo la Commissione anche i governi hanno detto sì al recovery italiano, a metà mese i primi 25 miliardi. Intanto Salvini e Meloni hanno firmato con Orban il manifesto dei sovranisti. Questa seconda una notizia che troviamo su tutti i giornali, che c'è un manifesto, un appello per l'Europa futura di dei peggiori destri d'Europa, che in Italia ovviamente lo firmano Lega e Fratelli d'Italia. E quindi invece la prima notizia scelta dalla redazione della Stampa riguarda il PNRR, il fatto che dopo che è stato approvato dalla Commissione Europea l'hanno approvato anche gli altri paesi europei. A confermarla è il ministro delle finanze sloveno Sirceli, che il prossimo 13 luglio guiderà la riunione dell'Ecofin. Quel giorno ci sarà il via libera definitiva dei ministri ai primi 12 piani. Nelle riunioni preparatorie, annuncia Sirceli, nessun governo ha avuto nulla da ridire sul primo blocco di piani. Questo vuol dire che con ogni probabilità già nei giorni successivi dovrebbero arrivare tutti i 25 miliardi di prefinanziamenti chiesti dal governo italiano. Quindi alla fine del primo capoverso scopriamo che la notizia non è una notizia, perché in realtà i ministri hanno ancora da riunirsi e in realtà si dice probabilmente arriveranno i primi 25 miliardi, ma di fatto fatto ancora non si sa. E niente, andando avanti, sempre sulla prima della stampa, in taglio medio troviamo Carfagna, la Lega nel Partito Popolare Europeo per essere credibile, sia il DDL Zan con modifiche. Si tratta di un'intervista, ci sono adesso un po' di tempo che la stampa in pagina così, con due interviste quasi quotidiane a diversi personaggi. Oggi tocca alla Carfagna, Forza Italia, ministra del Sud, che dice un po' la sua sul mondo, dice che la Lega dovrebbe entrare nel Partito Popolare Europeo, così si ripulirebbe un pochino, e che la DDL Zan a loro va bene, ma con modifiche. Questa sappiamo ormai benissimo che è la strategia della destra con la cravatta o col tailleur nel caso della Carfagna, che dice che va bene il DDL Zan ma con modifiche, ben sapendo che se viene modificato al Senato deve tornare alla Camera e quindi di fatto non verrà, non verrebbe votato entro la fine della legislatura. L'altra intervista annunciata all'interno è a Tridico, presidente dell'INPS. Il titolo che viene scelto è: la ripresa c'è subito, il salario minimo e più tutele sociali per tutti. Poi lo vedremo dall'interno. Taglio destro, innanzitutto anche qui si parla del carcere Santa Maria Capua Vetere, e in particolare la chat degli agenti: basta buone maniere, non salviamo nessuno. Sono le chat della polizia penitenziaria a raccontare gli eventi che trasformano una rivolta carceraria rientrata senza danni in una mattanza. Mattanza è il titolo, il sostantivo che decide di usare Salvaggiolo, autore di questo articolo, che viene poi anche sottolineato in giallo. Poi troviamo sempre sulla spalla destra, si parla di Intisar, Intisar al-Ahmadi, una modella yemenita di appena 20 anni. Intisar in cella tenta il suicidio, ha cercato di impiccarsi nella sua cella dopo che era stata trasferita nell'ala delle prostitute nel carcere di Sana'a, la capitale dello Yemen, dove è rinchiusa da febbraio in condizioni sempre più disumane. La discesa all'inferno della modella yemenita Intisar al-Ahmadi ha toccato un gradino ancora più fondo. Se poi andiamo a vedere l'articolo che è pubblicato a pagina 16, quest'articolo appunto ci racconta di questa incarcerazione che ormai è avvenuta da febbraio, e al-Ahmadi è accusata di aver violato le norme islamiche. La sua colpa è aver postato foto sui social vestita all'occidentale e truccata. Tanto è bastato per finire nelle mani di un regime che si rifà da una parte al millenario immato sciita abolito nel 67 e dall'altra all'esempio della Repubblica Islamica Iraniana. E quindi, se leggiamo l'articolo di Giordano Stabile fino in fondo, che vediamo che quello che interessa al Corriere non è tanto la sorte di questa donna condannata a un carcere terribile, ma quanto appunto la geopolitica. Un articolo embedded contro l'Iran e il blocco di Teheran, diciamo. Infatti continua dicendo: Teheran fornisce armi, componenti missilistiche, droni, addestratori, ed è riuscita a ribaltare i rapporti di forza fra i guerriglieri e la coalizione sunnita guidata da Riyadh, che sostiene il governo del presidente Mansour Hadi. Gli Houthi, conosciuti con questo nome per via del fondatore Hossein Badreddin al-Houthi, si sentono saldi al potere e stringono le viti della repressione. E quindi questo è l'articolo che ha il merito di tirar fuori questo caso, che purtroppo è uno dei tanti, e ha il demerito di strumentalizzarlo. Casa Pound, i fasci e gli inginocchiati è invece il fondo di Elena Lowenthal. Non ci resta che letteralmente l'imbarazzo della scelta di fronte al tormentoso dilemma mi inginocchio, non mi inginocchio. Questo sapete che riguarda gli europei di calcio, c'è questa campagna di Black Lives Matter che chiede ai giocatori all'inizio delle partite, in segno di posizionamento antirazzista, di inginocchiarsi, e c'è stato insomma tutto un balletto alla nazionale italiana, perché all'inizio qualcuno si inginocchiava, qualcuno no, poi hanno fatto conferenze stampa, prese di posizione, se ne è parlato all'infinito. E Lowenthal commenta il fatto che ha preso posizione anche Casa Pound, ovviamente facendo quello che ci si aspetta da Casa Pound, cioè prendendo una posizione fascista, ma non vogliamo nemmeno perdere tempo a raccontare le miserie di queste persone.
Might be the last fear, unless I
E passiamo al quotidiano di Caltagirone, il Messaggero. Lazio, Abruzzo, picco variante, il ceppo delta rispettivamente al 35% nel Lazio e al 56% in Abruzzo, mentre la media italiana è al 22%. Tifosi inglesi a Roma nonostante i divieti, e salta il controllo sulla carta d'imbarco. Di tutto ciò si parla a pagina 2 e 3. I tifosi inglesi a Roma: saremo allo stadio, ignorati divieti, carte d'imbarco non controllate, soltanto un'autodichiarazione. Si aggirano per il centro in piccoli gruppi senza segni distintivi. Prefettura in allarme. Niente bandiere con la croce di San Giorgio né magliette della nazionale di Southgate, quasi impossibile riconoscerle. Eppure a Roma di inglesi ce ne sono a migliaia, dice Emiliano Bernardini. Chissà che fonti ha, avrà fatto un giretto in centro, ne avrà visti 2-3, avrà davvero delle fonti, ma non cita nessuna fonte. Comunque la febbre per il quarto di finale tra Ucraina e Inghilterra è già alta. Stasera all'Olimpico ci saranno 13.000 tifosi, 2.000 in meno rispetto ai 15.900 previsti. È l'effetto del blocco delle vendite e di alcune rinunce. I biglietti sono stati rimborsati e circa 2.000 vengono dalla Gran Bretagna. Alcuni si sono organizzati arrivando oggi a Nizza in aereo per poi dirigersi a Roma con dei van a noleggio. I controlli nella giornata di oggi, promettono le autorità, saranno rigidissimi sia per accedere all'Olimpico, ci sono 5 checkpoint, sia per entrare nelle due fan zone di Piazza del Popolo e dei Fori Imperiali. Ma non ci saranno i tanti sbandierati controlli sui biglietti aerei per attestare l'avvenuta quarantena. In entrambi i casi, per il via libera, saranno i tifosi inglesi a dover presentare la documentazione che attesti il termine della quarantena prevista dalla la normativa nazionale vigente, ma come sappiamo non è proprio possibile che abbiano fatto questa quarantena, perché sostanzialmente sanno che la nazionale inglese ha passato il turno dopo il termine in cui era necessario iniziare la quarantena. E questo è sostanzialmente il primo argomento della prima pagina del Messaggero. La fotonotizia, che prende quasi tutta la pagina, invece riguarda la vittoria della nazionale italiana. Sul taglio destro, Movimento 5 Stelle, Conte frena sulla scissione, Grillo nuove regole, quindi è d'accordo col Corriere della Sera che si frena sulla scissione. Per il Corriere è Grillo che a fare da calmiere, qui invece è Conte. Disoccupazione, spunta l'assegno per le partite IVA, un assegno di disoccupazione universale capace di coprire anche gli autonomi, estendendo le tutele a una platea potenziale di 4 milioni di lavoratori attualmente esclusi. Il governo accelera sulla riforma degli ammortizzatori sociali, il ministro del Lavoro Andrea Orlando promette provvedimento pronto a breve, quindi anche qui è una non notizia perché il provvedimento non c'è. Taglio spalla sinistra, e come ogni giorno il Messaggero pubblica un editoriale, questa volta è per la firma di Luca Ricolfi, che ci dice sempre di essere un sociologo. Riuscito Maluccio prende un argomento a cui interessa parecchio, che interessa parecchio a Ricolfi in questo periodo, è il DDL Zan, uno, come dire, proprio degli ingaggiati per far propaganda contro, chiamato anche alle audizioni al Senato da parte destra, chiaramente. Il politicamente corretto che non aiuta i più fragili. Questo è il suo punto di vista di oggi. Sul disegno di legge Zan contro l'omofobia stanno emergendo tre posizioni. La più infantile è quella del segretario del PD, che pretende di approvare la legge così com'è, quasi fosse un testo perfetto e non migliorabile. E già da queste prime righe, no che io voglia difendere Letta, ma viene fuori la disonestà intellettuale di Ricolfi, perché segna con un aggettivo infantile che depoliticizza la posizione di Letta, quando Ricolfi sa benissimo quanto me che è quella sintetizzata qui nelle parole di Letta è l'unico modo per far passare questo disegno di legge, perché se venisse modificato al Senato chiaramente non farebbe in tempo a finire il suo iter entro la fine della legislatura. Una seconda posizione suggerisce di eliminare o modificare gli articoli più discutibili secondo chi propone di emendarli, chiaramente. Una terza posizione punta sulla sostituzione con un altro disegno di legge come quelli di Zan e sarebbe il disegno Ronzulli, Salvini, insomma quello della destra. Questo è il riassunto. Poi cosa dice? Al di là di queste differenze, l'impianto logico comune di tutte le proposte di legge è quello di estendere il campo di applicazione della legge Mancino del 93, che conteneva misure urgenti in maniera di discriminazione razziale, etnica o religiosa. L'idea è di limitare la libertà di espressione non solo nei casi in cui le idee violente e discriminatorie siano basate su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ma anche nei casi in cui siano riconducibili a motivi fondati su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Quindi intanto Ricolfi pensa che sia libertà di espressione, non so, insultare la gente, istigare alla violenza, eccetera, eccetera. Però poi si pone una domanda che a lui sembra molto intelligente. Non sarà che il difetto stia nel manico? E cioè, lui si chiede, ma secondo lui, a Ricolfi sembra un grande problema che se si fa un elenco di gruppi di persone particolarmente fragili, questo elenco poi potrebbe essere ampliabile, e di questo scrive due colonne che noi saltiamo perché ci sembra sinceramente che ci sia poco da dire. Qualcosina di più vorremmo dire invece sull'ultima parte, dove Ricolfi scrive: le parti più discutibili del disegno di legge sono quelle nelle quali la visione del mondo elaborata da una parte del mondo LGBTIQ viene istituzionalizzata e imposta nelle scuole. Il nucleo di tale visione del mondo altro non è che una versione particolarmente estrema e settaria dei dogmi del politicamente corretto in materia sessuale e di genere. Quindi, secondo Ricolfi, non si può proporre una giornata in cui si riflette sui danni dell'omo-lesbo-transfobia, che è quello che propone questa legge, cioè il 17 maggio, così come anni fa è stato proposto, per esempio, la giornata della memoria sulla Shoah per il 27 gennaio, che evidentemente per Ricolfi anche quella sarà un'imposizione istituzionalizzata e estrema e settaria. Cioè, evidentemente per Ricolfi dire che le persone non possono subire violenza sulla base del proprio orientamento sessuale, identità di genere, per il fatto di essere donne o per il fatto di essere disabili è una posizione estrema e settaria. Insomma, ognuno si pone come vuole. Ebbene, può darsi che il mondo progressista non se ne sia accorto, ma giova ricordare che il politicamente corretto è quanto di più lontano si possa immaginare dalla sensibilità popolare. Quindi evidentemente bisogna andare dietro alla pancia, secondo questo raffinato sociologo. Detto altrimenti, il fondamentalismo con cui il partito di Letta ha abbracciato le ragioni del DDL Zan così com'è difficilmente aiuterà il PD a recuperare consenso tra i ceti popolari. Quindi insomma il suo consiglio è al PD: siate agite più realpolitik. Più di così Repubblica, come primo titolo, sceglie sfida sovranista all'Europa. Salvini e Meloni firmano con altri 14 leader dell'estrema destra una nuova carta dei valori. Il documento esalta il primato delle nazioni. Letta accusa il capo leghista, sei contro Draghi. Di tutto questo insomma poi vedremo dall'interno dei giornali. I vertici 5 Stelle frenano il partito di Conte, Grillo accetta di trattare. Poi nazionale di calcio e poco più di questo. Domani, pestato a sangue e senza farmaci, così hanno fatto morire Hakimi. Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sono state commesse molte altre violenze, oltre a quelle riprese dai video. Testimonianze e referti medici raccontano la storia di 15 detenuti picchiati e messi in isolamento. Lamine Hakimi è l'uomo che il 4 maggio del 2020 è morto in isolamento nel carcere Santa Maria Capua Vetere. È un lungo articolo che prende quasi tutta la prima pagina, questo di Federico Marconi e Nello Trocchia sulla Prima di Domani, che è stato il giornale che ha ritirato fuori questo caso. Lo vedremo insomma facendo un excursus da tutti i giornali su come viene trattato questo argomento. Intanto sulla Prima di Domani troviamo poi quel fascino sovranista a cui la destra italiana non rinuncia. Un fondo di Nicola Imberti, e si parla sempre di questo appello che hanno firmato appunto i partiti di destra di tutta Europa, tra cui quelli italiani. Negli ultimi giorni Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno scritto due risposte sufficientemente piccate a un editoriale del professore Ernesto Galli della Loggia, che sul Corriere della Sera ha cercato di spiegare perché, se la destra vuole candidarsi a governare l'Italia, dovrebbe guardare la lezione francese, alla parabola non certo entusiasmante di Marine Le Pen, che incapace di fare conti con il passato non riesce a essere percepita come affidabile forza di governo. Meloni in particolare si è lamentata del fatto che ancora oggi ci si ostina a fare gli esami del sangue a Fratelli d'Italia e alla destra italiana, ribadendo a modo suo che lei e i suoi compagni di partito hanno già da tempo fatti conti con la stagione delle nostalgie fasciste che è stata definitivamente archiviata. Una dei conti che hanno fatto ci sembra sbagliati, ecco. Non sappiamo che sangue scorra nelle vene di Meloni e dei suoi fratelli, e non saremo noi a fare esami per stabilirne la percentuale di fascismo. Sappiamo però che in politica non sempre ciò che si dice basta per dimostrare la verità. Non a caso Galli della Loggia, replicando, sottolinea: servono i fatti. Ebbene, ieri Meloni, insieme a Salvini, Viktor Orban, Le Pen e un nutrito gruppetto di leader sovranisti ha siglato una carta dei valori europei per spiegare come dovrà essere l'Unione Europea del futuro. I toni sono tutto sommato misurati, non ci sono passaggi anti-euro, c'è un riferimento all'atlantismo e alcune parole d'ordine: le radici giudaico-cristiane, il valore della famiglia, quello della tradizione, la sussidiarietà, persino una certa critica verso il progetto di creare un superstato europeo, potrebbero forse trovarsi anche nel documento del Partito Popolare Europeo. Ma è proprio qui il problema. Carlo Fidanza e Raffaele Fitto, avamposto di Fratelli d'Italia a Bruxelles, spiegano che si tratta di un importante contributo a un dibattito che deve prevedere una pluralità di voce, che il partito non muterà la propria collocazione rimanendo del gruppo dei conservatori e riformisti europei di cui Meloni è presidente. L'obiettivo semmai è quello di trovare terreni di incontro e collaborazione con altre forze politiche, ma mantenendo ben salde la propria identità e la propria collocazione. Le loro parole però somigliano tanto a una giustificazione, quasi un modo per assicurare chi potrebbe non gradire una sbandata sovranista e un percorso comune con Salvini, Orban e Le Pen. Perché le parole sono importanti, come direbbe Moretti, ma i fatti ancora di più. E Meloni ieri aveva l'occasione per segnare una distanza tra sé e chi viene guardato con giustificato sospetto in Europa, ma anche in Italia, di parlare anche a un elettorato diverso da quello che già oggi la sostiene, di avere un sangue diverso, non l'ha fatto. Io non capisco perché si continui a dire se Salvini facesse questo, se Meloni facesse quest'altro, allora sarebbe una destra rispettabile. Non lo sono, cioè sono così, sono quello che sono. E non è che io li voglio giustificare, ma sembra quasi sempre che insomma c'è un'Italia in doppio petto che troviamo quotidianamente sul Corriere, oggi in qualche modo anche su Domani, che vorrebbe poter stare con Meloni e Salvini senza vergognarsi di tanto in tanto, e quindi gli chiede di non fare alcune cose un po' più esplicite del normale. Nel senso, queste richieste vanno a vuoto, perché la Meloni, che gli dovete chiedere alla Meloni? Tutt'altro argomento sulla prima del manifesto: si muore di caldo, il nord del Canada in fiamme sotto l'ondata di calore estrema che ha causato già 500 vittime, distrutti interi villaggi vicini a Vancouver, migliaia di persone evacuate, il paese impreparato a gestire un'emergenza storica. È crisi climatica anche negli Stati Uniti e in Medio Oriente. Il manifesto oggi ha il merito, insomma, di tirar fuori la questione climatica, che come sapete, insomma, sui giornali va a modi, a volte se ne parla di continuo, a volte come in questo periodo mai. Si parte appunto dal Canada, villaggi distrutti e decine di persone evacuate vicino a Vancouver, il paese impreparato per questa emergenza. E poi si parla di un'inchiesta di Greenpeace, tutte le manovre di Exxon contro il clima e contro gli scienziati, un lobbista del gigante petrolifero svela retroscena di una campagna che dura da anni, e poi un'intervista al meteorologo Federico Grazzini: l'equilibrio della Terra si sta alterando pericolosamente. Insomma, questo compongono le pagine 2 e 3 del manifesto, tutto dedicato al tema che prende anche il primo titolo sulla prima pagina. Taglio alto, attacco ai migranti, Tripoli ammette. Far finta di non vedere questa volta era davvero impossibile, così come è difficile fingere che la questione non riguardi anche le istituzioni europee. Le immagini vergognose girate dall'aereo Seabird della ONG Sea Watch, della motovedetta libica che insegue un barcone di migranti, cerca di speronarlo e addirittura apre il fuoco pur di fermarlo, hanno fatto in poche ore il giro del mondo, suscitando indignazione ovunque. Per Bruxelles è quindi inevitabile prendere posizione. Abbiamo visto il video di questo incidente e stiamo attualmente verificando i fatti e le circostanze correlate a questo. Non rinuncia però Bruxelles all'utilizzo di un termine come incidente, che senz'altro vuol neutralizzare quanto è accaduto. Questa è l'affermazione di un portavoce della Commissione europea. Perfino i libici, che di fronte all'evidenza non possono far altro che ammettere quanto accaduto. Al termine di un'inchiesta interna e una nota della Marina ammette responsabilità dell'equipaggio della motovedetta. Non è la prima volta che la cosiddetta Guardia Costiera di Tripoli usa violenza o addirittura spara contro i migranti o le navi delle ONG. In passato altre immagini hanno documentato uomini e donne colpite da bastoni o frustrati dai miliziani, per poi essere riportati nei centri di detenzione che l'Unione Europea da anni dice di voler rendere più umani. Sostanzialmente quello che dice di voler rendere più umani, ma quello che fa è pagare la Libia per continuare a tenere aperti questi lager, che sicuramente umani non sono. Le immagini riprese dall'aereo Seabird con protagonista la motovedetta Ras Jabir, una di quelle regalate a Tripoli nel 2017 dall'Italia e per di più in zona SAR maltese, hanno reso per tutti impossibile far finta di non sapere, persino per i libici che di fronte all'evidenza non possono far altro che ammettere quanto accaduto. Al mattino Tripoli annuncia l'avvio di un'inchiesta interna alla Marina, inchiesta che si conclude nel giro di poche ore nell'unico modo possibile, ammettendo la responsabilità dell'equipaggio della motovedetta. In una dichiarazione la Marina condanna qualsiasi atto che viola gli standard e le leggi locali e internazionali, promettendo che i responsabili ne risponderanno. Frasi che suonano come di circostanza, rilasciato da un paese che non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 51. Il mea culpa libico arriva proprio mentre l'Unione Europea sta studiando la possibilità di nuovi finanziamenti al paese nordafricano per fermare i migranti, ma soprattutto alla vigilia dell'arrivo nel Parlamento italiano del decreto missioni con nuovi finanziamenti alla cosiddetta Guardia Costiera Libica. Quindi queste barche, insomma, che abbiamo comprato noi alla Libia, le paghiamo noi per andare a speronare le persone migranti che cercano una vita in un altro posto rispetto a quelle dove sono nate. Anche se il testo non è ancora passato al Consiglio dei Ministri, leggiamo ancora nell'articolo di Marina Della Croce sul Manifesto, il via libera da parte del governo dovrebbe essere imminente, tanto che il provvedimento è atteso per il 15 luglio all'esame delle commissioni esteri e difesa della Camera. Già giorni fa, quando le immagini di Sea-Watch sono diventate pubbliche, il segretario di Sinistra Italiana Fratoianni aveva avvertito PD e 5 Stelle: mi auguro che adesso annunceranno il proprio voto contrario al rifinanziamento nel decreto di questa missione, aveva detto, mentre il deputato Leu Palazzotto, dopo aver definito il tentativo di speronamento e gli spari contro i migranti una vergogna che l'Europa finanzia, aveva insistito: bisogna cessare il finanziamento della cosiddetta Guardia Costiera Libica. Ieri sulla vicenda sono intervenuti anche i radicali italiani. Le immagini dell'ONG Sea-Watch devono far aprire gli occhi alla politica italiana, hanno affermato Iervolino e Crivellini e Boni, segretario, tesoriere e presidente dei radicali. Da sempre affermano che il memorandum Italia-Libia deve essere cancellato, il finanziamento ai clan libici, perché di questo si tratta, nonché la consegna delle nostre motovedette sono soldi e mezzi che favoriscono azioni violente da parte di bande di criminali, è sempre un virgolettato da parte dei radicali italiani. Intanto ieri mattina una delle 7 vittime, tutte donne del naufragio di Lampedusa, è stata riconosciuta dalla madre. Si tratta di una ragazza 15enne che la madre sopravvissuta alla tragedia cercava disperatamente. Un uomo ha invece riconosciuto la moglie e un'altra donna la cognata. Dalla Tunisia arriva invece la notizia dell'ennesimo naufragio avvenuto tra mercoledì e giovedì all'arco di Sfax. In questa tragedia, secondo le autorità tunisine, avrebbero perso la vita almeno 8 migranti. Difficile anche continuare a commentare, insomma, il genocidio che va avanti da anni nel Mediterraneo, nel deserto del Sahara, ma anche verso, insomma, Oriente, sui Balcani, lo sappiamo benissimo. Un genocidio pagato dall'Unione Europea, dal governo italiano, eccetera, eccetera, intorno al quale continua a esserci un silenzio che oltre a essere imbarazzato è imbarazzante, ma è anche complice. Precious little diamond, I'll leave it all to you. Precious little diamond, let it come to you. taglio basso della prima del manifesto, duello digitale, Crimi lancia il nuovo sito mentre Grillo e Conte restano in silenzio, si cerca di verificare se l'ipotesi di mediazione venuta dai gruppi parlamentari è percorribile o è un modo per non schierarsi subito, e Crimi indice il voto per il direttivo sul nuovo sito 5 Stelle, non su Rousseau come chiedeva Grillo. Questa notizia gli altri giornali non la danno, evidentemente Crimi è così poco ascoltato che non se ne sono nemmeno accorti. Poi si parla ancora di interni con il titolo che riguarda il DDL Zan, emendamenti di Italia Viva via l'identità di genere. Italia Viva, insomma, paraventi di professione, alla Camera hanno votato un modo, al Senato adesso sono cambiate evidentemente le priorità, le alleanze eccetera, e quindi si fa il gioco della destra, perché chiaramente qualunque emendamento, come cercavo di spiegare prima, si proponga come dire, sancisce la fine della parabola di questo disegno di legge. Poi tre titoli sugli esteri: Stati Uniti via dalla base della War on Terror, si parla di Afghanistan, questa base costruita negli anni 50 dai sovietici, principale base logistica dell'occupazione russa negli anni 80, poi in mano agli americani per la War on Terror, Bagram si chiama la base, è un simbolo della guerra afghana. Qui si sono avvicendati gli ultimi presidenti degli Stati Uniti, tranne Joe Biden. Poi l'articolo appunto prosegue a a pagina 9, dove leggiamo appunto da giorni gli Stati Uniti evitano di aggiornare i dati su uomini e mezzi che si sono ritirati fino adesso senza troppe fanfare. Ieri i soldati statunitensi hanno lasciato definitivamente la base militare di Bagram. Poi si parla appunto di Unione Europea, del manifesto sovranista firmato anche da Salvini e Meloni, e infine si parla di Grecia, arrestato il numero 2 dei neonazi di Alba Dorata. Era un po' che non si parlava di questa organizzazione fascista greca, si era dato alla macchia già prima che il tribunale sentenziasse che Alba Dorata è un'organizzazione criminale e lo condannasse a 13 anni di prigione. Il 1 ottobre era passata a mettere la firma al commissariato e poi era volato via, ma gli astuti segugi della polizia greca avevano scoperto la sua fuga con 22 giorni di ritardo. Dopo 9 mesi di latitanza, Christos Pappas è stato arrestato la sera di giovedì. Era nascosto nel discreto piano terra in una stadina di Zografu, quartiere residenziale di Atene, a 2 passi dal quartier generale della polizia. Nell'appartamento era ospite di una camerata di origine ucraina, la quale, una volta naturalizzata, era corsa a porre la sua candidatura nella lista di Alba Dorata. Il numero 2 del gruppo nazista non ha opposto resistenza, ha chiesto solo il tempo di mettersi qualcosa addosso, eccetera eccetera. Poi invece troviamo sulla spalla destra della prima del manifesto ancora un articolo dall'Interno, Rider, il contratto UGL delivero illegittimo, una sentenza del Tribunale del Lavoro di Bologna che ha accolto un ricorso della CGL, il contratto UGL Asso Delivery è illegittimo, il sindacato non è abbastanza rappresentativo. Troviamo poi invece gli articoli di fondo, gli articoli di commento, in particolare quello di Alfonso Gianni che riguarda lo sblocco dei licenziamenti, l'avviso comune del nostro scontento. Dunque Draghi avrebbe compiuto un miracolo, scrive Gianni, così potrebbe sembrare a giudicare dalla pletora di lodi che gli cascano sul capo, provvedimenti provenienti, queste lodi, da parti che dovrebbero essere opposte. Dice bene Gianni, dovrebbero, il problema è che queste parti opposte giuste. Non lo sono, stiamo parlando di Confindustria, dei sindacati confederali e del PD. Comunque andiamo poi a vedere l'articolo, chi non crede ai miracoli dovrebbe porsi seriamente la domanda su chi è uscito vincente da quelle 7,5 righe che costituiscono l'avviso comune firmato da governo e sindacati con l'intervento determinante della Confindustria. Il più enfatico nel celebrare l'abilità e la fermezza dimostrate dal presidente Draghi è senz'altro Carlo Bonomi, capo di Confindustria, che va ben oltre, ascrive alla sua organizzazione il merito di tornare a quella che quest'ultima aveva chiamato a settembre un grande patto per l'Italia. Ma, scrive Alfonso Gianni, anche i dirigenti sindacali cantano vittoria, un poco più sobriamente la CGIL, che comunque si ascrive il merito del passo in avanti alla mobilitazione dei lavoratori indetta precedentemente all'unità tra le confederazioni. Mobilitazione dei lavoratori, chiaramente la CGIL fa riferimento a quella indetta da loro stessi insieme a CISL e UIL, di cui non si è accorto nessuno, solo il manifesto. Argomento poi, quindi sì, la CGIL è contenta perché si è rimessa in campo la concertazione, suo vecchio cavallo di battaglia, argomento su cui insiste anche Enrico Letta. Quindi, scrive Alfonso Gianni, tutti vincitori? Non è così, e purtroppo la bilancia non pende dalla parte delle organizzazioni dei lavoratori. Come si ricorderà, la vicenda era entrata nel vivo quando il ministro Orlando aveva minacciato addirittura le dimissioni, peraltro senza essere sostenuto dal suo stesso partito, e perciò subito rientrate. Dal Consiglio dei Ministri era uscita una soluzione che presentava per il patronato un'alternativa dove essere vincente in entrambi i casi: o utilizzare la cassa integrazione ordinaria in modo gratuito, oppure licenziare senza l'intervento della cassa integrazione. La cosa non poteva essere digerita dai sindacati, da qui il ricorso a manifestazioni in 3 capoluoghi e la richiesta pressante di un incontro a Palazzo Chigi. Quell'incontro, durato 7 ore, si è concluso però con il testo, la cui natura giuridica è alquanto incerta, entro il quale la parola introdotta per volere confindustriale ne spostava il senso verso la direzione decantata da Bonomi. Non bisogna essere dei principi del foro per capire che un conto è un impegno a utilizzare strumenti alternativi ai licenziamenti, peraltro da definirsi in buona parte in un futuro decreto legge, un altro è l'impegno a raccomandare un simile utilizzo. E il testo appunto raccomanda, non impone, non ci sono sanzioni in quelle 7 righe, non si prevede, scrive Alfonso Gianni, alcuna forma di sanzione, perfino difficile da immaginare. Una cosa è certa, con quel testo il licenziamenti non sono scongiurati e ci vorrà un conflitto ben maggiore, aggiungo io, magari qualcosina in più di una manifestazione in 3 città di sabato pomeriggio di cui nessuno si è accorto, neanche uno sciopero. Il nesso che stabiliscono tra quell'avviso comune e la riforma degli ammortizzatori sociali è che in quest'ultima, secondo Confindustria, non vi potrà essere alcun obbligo reale e sanzionabile di usare gli ammortizzatori sociali come alternativi ai licenziamenti in nome di quell'avviso dove si parla di principi condivisi. Anzi, stando a quanto riferiva ieri il fedele Sole 24 Ore, fedele a Confindustria, che è il suo padrone, Bonomi vuole rovesciare il rapporto tra uso degli ammortizzatori e cessazione del rapporto di lavoro, dal momento che considera l'avviso comune che non c'era la necessità di blocco dei licenziamenti, dal momento che si hanno a disposizione tutti gli strumenti, soprattutto la possibilità di 52 ore di cassa integrazione. Un mondo rovesciato dove la cassa integrazione non è più al servizio del superamento di momentanee difficoltà di mercato, di processi di ristrutturazione o di tutela della continuità del rapporto di lavoro, ma il suo contrario, ovvero il mantenimento della possibilità di licenziare. Conclude Alfonso Gianni, la Confindustria non intende limitarsi, come ha fatto alla telefonata al tavolo governo sindacati per suggerire la formulazione finale dell'avviso comune, ma vuole fare irruzione almeno metaforicamente nella sala del Consiglio dei Ministri, dettando le linee del provvedimento governativo. Ma già così ci sembra concretamente e simbolicamente piuttosto chiara la situazione, cioè c'è un tavolo tra governo e sindacati, Confindustria chiama e dice qual è la soluzione, cioè il governo svolge il ruolo di far accettare ai sindacati le richieste di Confindustria. Questo però lo dico io, non Gianni, il quale conclude dicendo così intende lo stesso piano PNRR, dove la partnership pubblico-privato, cioè il soggetto è Confindustria, che intende il PNRR, dove la partnership pubblico-privato diventa il riempimento del primo con gli interessi e i progetti del secondo, cioè il riempimento del pubblico con i progetti e gli interessi del privato. Se non si vuole il peggio, i tempi sono maturi per l'apertura di un conflitto generale. E su questo accordo vogliamo dar conto anche di un'altra posizione, che è quella del SICOBAS, insomma pubblicata da giorni, quando è uscito, insomma poco dopo che è uscito l'accordo, sul profilo Facebook di questo sindacato di base. Vi leggiamo qualche riga. Proprio nelle stesse ore in cui i lavoratori SICOBAS assieme ai licenziati Fedex e precari della manutenzione stradale presidiavano la sede del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, in un clima da stato d'assedio, a pochi passi dal presidio a Palazzo Chigi andava in scena l'ultimo atto della commedia tragicomica sullo sblocco dei licenziamenti, coi saltimbanchi di CGIL e CISL e UIL nelle vesti di mattatori e la coppia governo-confindustria nei consueti panni dei mastri burattinai. Il testo dell'avviso comune, formula che già in partenza svela la natura del tutto aleatoria e non vincolante dell'intesa, sarebbe da annoverare nel Guinness dei primati nella lunga serie di bidonate che CGIL e CISL e UIL hanno tirato alla classe lavoratrice, se non fosse che questo bidone nasconde risvolti a dir poco drammatici per le vite di migliaia di proletari. Si legge infatti che le parti, e qui partono le virgolette di questo avviso comune, le parti sociali, alla luce della soluzione proposta dal governo sul superamento del blocco licenziamenti, si impegnano a raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. In sostanza, ai padroni va l'arrosto dello sblocco totale dei licenziamenti per legge, eccezione fatta per il settore tessile e della moda, mentre i sindacati di Stato portano a casa un'altra dose di fumo da vendere ai lavoratori. Nella fattispecie, l'impegno di Confindustria a raccomandare, cioè a consigliare, ai padroni suoi associati di utilizzare le 13 settimane extra di cassa integrazione in luogo di licenziamenti. Per capire come il valore di tale raccomandazione sia pari a zero, basti pensare che già quando ci sono leggi chiare, vincolanti e imperative, i padroni trovano mille modi per aggirarle. Il caso più eclatante è quello della giungla degli appalti e dei subappalti, dominata dalle finte cooperative nelle quali i padroni operano ogni tipo di furto sulle buste paga dei lavoratori in aperta violazione del contratto nazionale, in ciò contrastati solo dalle lotte e dall'azione del sindacalismo di base, in primo del SICOBAS, scrive il SICOBAS. Un altro caso eclatante è dato dallo stesso blocco dei licenziamenti varato dal governo Conte, nel quale non ha impedito a decine di aziende di mettere per strada lavoratori con la scusa del trasferimento o della cessazione delle attività. In sostanza, da domani i padroni avranno a disposizione una tavola ben imbandita da Draghi e dai confederali, potendo scegliere a proprio piacimento il menù con cui continuare a ingrassarsi di profitti, o far partire subito i licenziamenti di massa, oppure accaparrarsi altre 13 settimane di cassa integrazione gratis, al termine delle quali far ripartire i licenziamenti. Un vero e proprio giro dell'oca giocato sulla pelle di milioni di lavoratori. You must be joking, you don't know a thing about it. You got no problem, I'd stay right there if I were you. I got it harder, you couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes. If you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every pore. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more. Sulla prima del manifesto troviamo altri due interventi, uno di Franco Toscani sul pensiero di Rosa Luxemburg, l'interezza umana e l'attualità del suo out-out. 150 anni dalla nascita di Rosa Luxemburg, nata nel 1871, possiamo ripensare nella nuova globalizzazione l'out-out tra socialismo e barbarie da lei evidenziato più di un secolo fa. Nel manifesto del 14 gennaio 79, Rina Gagliardi colse la dimensione profetica, è una citazione, e di questa out-out che oggi assume anche una valenza ecologica in riferimento alla devastazione ambientale prodotta dallo sviluppo capitalistico. Questo è l'impianto dell'articolo. Infine, privacy e pandemia senza freni, lo strapotere delle piattaforme, di Vincenzo Vita, che parla appunto di privacy. Si è tenuta la relazione annuale dell'autorità garante dei dati personali, con un'interessante relazione del presidente Pasquale Stanzione, insediatosi poco più di un anno fa in questo ruolo, e il collegio si è immediatamente trovato nel vivo di un terremoto. Niente a che fare ormai con l'antica visione della riservatezza come una sorta di cono d'ombra dentro cui nascondere la nostra riposta soggettività. Fu il fondatore dell'istituzione Stefano Rodotà, con il suo segretario generale Buttarelli, a immaginare un percorso affatto inedito, congiungendo il doveroso rispetto delle persone con l'interazione con i nuovi mondi tecnologici. E qui insomma si racconta come ovviamente l'ultimo anno e mezzo sono state un continuo venir meno alle norme che riguardano la privacy, giustificati dalla pandemia di Covid. E tornando ad altre prime pagine che vediamo assai più velocemente, andiamo a vedere Fatto Quotidiano. Salvini abbracciava i torturatori, grazie, e si sta parlando della mattanza in carcere nel 2020, sono parole che usa il Fatto Quotidiano. Il garantista, un virgolettato sarcastico riferito a Salvini, indagini indegne sui servitori dello Stato. Adesso insomma si può attaccare Salvini per aver detto queste parole, perché insomma sono stati tirati fuori i video, ma fin qui si era colpevolmente dimenticato tutto ciò. Andando avanti sui primi titoli, oltre a quelli che abbiamo già visto, Avvenire, il quotidiano dei vescovi, un mare di plastica, allarme per il basso Adriatico, affiora una zuppa di reti, bottiglie e sacchetti, da oggi il divieto europeo per le stoviglie monouso, ma l'Italia lo contesta. Quindi anche l'Avvenire oggi sceglie un tema ambientale, quello appunto dello smaltimento, o meglio del non smaltimento della plastica, e però non demorde la Chiesa Cattolica, i suoi vescovi, il suo giornale, il loro giornale, dalla propaganda contro il DDL Zan, gli emendamenti per rimuovere il gender, che è un po' il babau, così viene interpretato da parte della Chiesa Cattolica, cioè si intende, si usa ogni volta che si scrive in inglese gender invece che genere in italiano, è perché evidentemente si vuole far paura a qualcuno. Questo insomma è uno stratagemma ormai strausato. Interessante sulla prima di Avvenire, gli Stati Uniti fermano il boia federale, no more killing è lo slogan che si legge sulla maglietta di una manifestante nella foto che accompagna questo articolo, dove si parla del fatto che una giudice ferma la prima esecuzione federale dopo 17 anni. Secondo questa giudice il protocollo potrebbe violare l'ottavo emendamento della Costituzione che vieta le punizioni crudeli. Questo lo troviamo appunto sulla prima pagina di Avvenire, e scendendo sempre più in basso nel girone infernale dei giornali troviamo Libero, i non vaccinati sono la variante più letale. Non avevo capito che il Libero fosse così pro vaccini fin qui, però boh. Il giornale parla Salvini, Bonafede ha mentito, il leader della Lega, Letta è ossessionato da me, firmare il referendum per cambiare la giustizia, cioè sulla questione carcere la Lega se la prende con l'ex ministro del suo governo. E andando avanti troviamo La Verità, mattanza grillina, ne resteranno solo 80, quindi oggi è molto usato il sostantivo mattanza su almeno tre prime pagine, riguarda quello che è successo nelle carceri nella primavera del 2020. Per La Verità riguarda quello che concerne quello che succede all'interno del Movimento 5 Stelle. E direi che detto questo, con le prime pagine potremmo anche chiudere qui. Non mi sembra ce ne siano altre di particolarmente interessanti, e quindi facciamo una piccola pausa musicale per poi tornare dall'interno dei giornali. 10:22, Radio Onda Rossa 06 49 17 50, se volete intervenire.
Degrado a Via dei Volsci, dove è iniziata di nuovo la campagna di radioabbonamento di quegli straccioni di Radio Onda Rossa, ne parliamo con il nostro inviato dal quartiere di San Lorenzo.
Buonasera, sì, sono qui in Via dei Volsci, dove vi posso confermare la situazione di estremo disagio che si sta vivendo in queste ore.
Ma ne vai!
Vedo qui un mixer che giace non riparato da chissà quanto nell'indifferenza delle istituzioni. Ma sentiamo cosa dice una passante. Signora, lei cosa ne pensa del degrado in cui vivono questi reietti di Radio Onda Rossa?
E voi?
No, dico Onda Rossa, chiede ancora i soldi. Che cosa ne pensa del degrado di questa radio?
Vabbè, ma io i soldi glielo ho sempre dati, perché sono bravi guaglioni, sono intonati. 30 euro a capoccia e la radio campa, non è difficile, lo capisce pure uno stronzo come te.
Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Per sostenerla, vai su ondarossa.info e clicca sul banner.
Stand above me, promising day. I'll lie alone on my side, blood slippers at my side. While eternity cycles wildly inside me, promising death, promising death while I lie alone on my side. Blood slippers at my side.
10:28, Radio Onda Rossa, torniamo in voce per leggere dall'interno dei giornali quello che raccontano rispetto al caso violenze in carcere per quanto riguarda le rivolte del 2020. Cominciamo da Domani, che ci dedica il primo articolo della prima pagina. Il titolo è appunto "Pestata a sangue senza farmaci, così hanno fatto morire Hakimi". I video dei pestaggi commessi nel carcere Santa Maria Capua Vetere documentano solo una parte delle violenze da parte degli agenti. Tutto il resto viene ricostruito da testimonianze corroborate dalle foto sui corpi martoriati dei detenuti. Quei corpi che parlano hanno spinto il giudice per le indagini preliminari Sergio Enea a parlare di orribile mattanza. Il 6 aprile 2020 i detenuti del reparto Nilo vengono pestati, alcuni vengono trascinati fuori dalle celle e condotti in isolamento, finiscono in un altro reparto, il Danubio. Sono 15. Nelle operazioni in questione taluni detenuti hanno posto resistenza, 12 in particolare venivano individuati e rapportati disciplinarmente. Tutti risultano essere stati sanzionati con 15 giorni di esclusione delle attività in comune. Questo è il virgolettato del governo Conte 2 in aula il 16 ottobre, rispondendo a un'interrogazione parlamentare del deputato Riccardo Magi. Pochi giorni prima, Domani, aveva scritto che un detenuto affetto da patologie invece era stato picchiato, messo in isolamento e dopo un mese era morto. Di quella morte non c'era traccia nella risposta del governo. Quel detenuto si chiamava Lamine Hakimi e, scorrendo le migliaia di pagine dell'inchiesta, si può ricostruire il mese che lo ha portato alla morte. Hakimi, secondo la procura di Santa Maria Capua Vetere, non doveva andare in isolamento e soprattutto in quei giorni non ha ricevuto i farmaci per curare la malattia di cui era affetto. Sempre secondo la pubblica accusa, per mandare i detenuti in isolamento è stata redatta una falsa informativa, falsi atti pubblici che dovevano giustificare le violenze commesse il 6 aprile. Per questo vengono contestati i reati di falso e calunnia a vari agenti, condotte violente, degradanti e inumane, contrarie alla dignità e al pudore delle persone recluse, scrive il giudice. I falsi servivano anche, dopo la morte di Hakimi, a occultare le responsabilità in ordine al provvedimento disciplinare adottato illegalmente nei confronti di 15 detenuti. Mancavano tutti i presupposti per mandarli in isolamento, sia il provvedimento motivato che la certificazione prevista dall'ordinamento giudiziario. Per la procura, tesi non condivisa dal giudice, l'isolamento ingiusto, l'illegittimo provvedimento di esclusione dalle attività comuni portava alla morte del detenuto, morte determinata dalle condizioni di abbandono senza adeguato e minimo controllo medico e controllo sull'assunzione delle prescritte terapie in un soggetto psichicamente sofferente e fortemente stressato a causa delle violenze subite e della conseguente assunzione di dose tossica, un mix di oppiacei. Continua insomma quest'articolo portando tutte le prove dei segni del pestaggio e, come dire, si fa bene a sottolineare che il provvedimento delle guardie in carcere non ha rispettato le leggi, le regole, i regolamenti, l'umanità, ma dobbiamo anche ricordare che quelle rivolte sono avvenute perché i carcerati e le carcerate chiedevano un minimo di rispetto di quello che dovrebbe essere secondo le leggi che prevedono il carcere, non secondo quello che vorremmo noi, e cioè la chiusura delle galere. I carceri sovraffollati che non permettono una vita decente mai e che nel momento dell'epidemia di Covid sono diventate il luogo proprio un alveo perfetto per lo sviluppo di focolai. Corriere della Sera, sullo stesso argomento, lo mette a pagina 18, le cure negate ai reclusi picchiati, portarli dai medici, troppi segni. L'ex guardia sigilli Bonafede in aula, nessun cenno alle percosse, ci basavamo sulle relazioni. Si fa riferimento quindi anche qui a quando Bonafede, che all'epoca era ministro della giustizia, riferì in aula e non riferì nulla sostanzialmente. La strategia difensiva degli agenti di polizia penitenziaria arrestati per le violenze del 6 aprile 2020 contro i detenuti del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere è il silenzio. All'interrogatorio di garanzia la maggior parte sceglie di non rispondere, ma qualcuno chiede che sia messa a verbale una dichiarazione spontanea, come quella che al GIP ha detto di aver cercato più volte di difendere dei detenuti dai pestaggi, ma sono stati quelli di Secondigliano a prendere in mano la situazione. Accusa quindi i colleghi arrivati a Santa Maria a dare sostegno al personale interno al carcere. E poi scrive Fulvio Bufi: a tutta la violenza di quel giorno non fece riferimento l'allora ministro della giustizia Alfonso Bonafede quando della vicenda riferì in aula. Nella pagina successiva, pagina 19 però, perché il Corriere sa da che parte stare e quindi insomma non poteva fare a meno di scrivere tutto questo, perché ormai sono fatti acclarati, ma dà un ampio spazio, una pagina intera al direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il DAP, Francesco Bisentini. Sono stato io a consegnare ai magistrati copia delle mie conversazioni in chat con il provvedimento della Campania Antonio Fullone. Direi che sapessi quello che era avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, eppure dire che sapessi è pura follia. Quindi chiaramente Bisentini usa la retorica della mela marcia, fuori la violenza dalle guardie, puniremo, pagheranno. Certamente quello che gli preme dire è che non è un sistema quale invece è, ma è appunto la mela marcia. I'm sure I could convince you. La Stampa di Torino ci dedica pagina 12 e 13, violenza in cella, lo scandalo si allarga, negati i soccorsi ai detenuti picchiati, quindi qui l'articolo di Piedimonte punta l'attenzione sul fatto che non, la questione non riguarda solo Santa Maria Capua Vetere e che non furono soccorse le persone che ne avevano bisogno. La Campania è solo la punta dell'iceberg, aveva detto a mezza voce un avvocato appena saputo dell'emissione dei 52 ordini di custodia cautelare nei confronti di agenti e dirigenti della polizia penitenziaria per la mattanza, di nuovo questa parola, di Santa Maria Capua Vetere. E a quasi una settimana dagli arresti, oltre a sconvolgere l'opinione pubblica, l'inchiesta Tsunami continua a riservare sorprese e sembra aver acceso i riflettori su altri scenari inquietanti. La clamorosa vicenda casertana ha fatto emergere l'esistenza di vecchie indagini apparentemente dimenticate e come riferisce il Garante Nazionale dei Detenuti, sta alimentando nuove denunce in tutta Italia. Il carcere di Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni sarà oggetto di un'ispezione guidata dal dirigente Gianfranco De Gesu, dallo scorso novembre a capo della Direzione Generale dei Detenuti. Obiettivo: cercare di capire come ha fatto la situazione a degenerare. La rivolta, seguita dai malumori espressi dagli agenti per la linea morbida adottata dal comandante Manganelli, parole fissate nelle chat e poi finite nei fascicoli della procura, insieme a telefonate, testimonianze e a immagini delle telecamere. Ma non solo, ho dovuto bloccare i colleghi, li stavano facendo scendere dal medico, dobbiamo temporeggiare qualche giorno così non avranno più i segni. E anche questa non ci sembra proprio una novità, il fatto che non vengano date le cure necessarie a chi viene appunto massacrato di botte dentro le galere. E pagina 13, la chat degli agenti nella notte della mattanza: basta buone maniere, non salviamo nessuno. questo lo troviamo anche sulla prima pagina della Stampa. Sono le chat della polizia penitenziaria a raccontare il climax che trasforma una rivolta carceraria rientrata in poche ore senza danni né feriti in una mattanza. Il 5 aprile 2020 i detenuti hanno appreso dal TG regionale che uno di loro è positivo al Covid. 50 dei reparti Nilo e Tamigi del carcere di Santa Maria Capua Vetere non rientrano dalla socialità, restano fuori dalle celle e si barricano. Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Fullone è preoccupato, invia 3 contingenti speciali da Napoli a Avellino per tutto il giorno con una decina di messaggi, tiene aggiornata a Roma il capo del DAP Francesco Basentino, quello che ha detto che lui ovviamente non sapeva niente delle violenze. Alle 22:25 scrive a Maria Parenti, direttrice del carcere: la situazione non si sblocca, l'unica scelta è usare la forza. Nella chat collettiva della polizia penitenziaria di Santa Maria si pregusta l'esito con riferimento a certi detenuti. Spero che pigliano tante di quelle mazzate che domani li devo trovare tutti ammalati. E così continua in un disgustoso dialogo che sinceramente non pensiamo che aggiunga niente leggendolo. Anche qui però sulla Stampa insomma si deve dare un po' parola alle guardie, perché evidentemente non si può fare una critica così. Qui si dà parola in realtà a un magistrato del CSM che però per 10 anni è stato capo del DAP. Il titolo mi sembra piuttosto significativo: l'autogoverno dei criminali non funziona, quello che è accaduto a Santa Maria Capua Vetere è gravissimo, va accertato, i responsabili puniti. Quindi la cantilena è sempre lo stesso: non è un sistema quello che dobbiamo assolutamente smantellare, ma ci sono delle mille marce, per il resto tutti buoni. Peccato che casi di violenza ci siano stati anche solo in quell'occasione, sostanzialmente in tutti i carceri. Comunque sento poche analisi, scrive, afferma Sebastiano Ardita, magistrato appunto del CSM, ex capo del DAP. E quello che è accaduto appunto, ma sento poche analisi in grado di andare alle cause profonde e strutturali di una patologia che non nasce per caso. E continua poi: quali sono le cause profonde, gli viene chiesto. Le carceri italiane sono strutturate e organizzate secondo un modello consolidatosi negli anni 70 e fondato sulla concezione afflittiva e retributiva della pena da scontare nel perimetro della cella. Questo modello è stato superato. Alla polizia penitenziaria è stata affidata la cosiddetta sorveglianza dinamica, ciò ha comportato la ritrazione degli agenti fuori dalle sezioni e a volte l'abbandono ad un autogoverno basato su gerarchie criminali. Questo sarebbe il problema, secondo Sebastiano Ardita. Non nel sovraffollamento, non il bassissimo utilizzo delle pene alternative, non la concezione del carcere come uno strumento di classe dentro cui finiscono solo poveracci e poveracce. Dal manifesto prendiamo un altro argomento che però insomma confrontandolo con quello che abbiamo letto fin qui rende chiaro, se ce ne fosse bisogno, insomma, l'ipocrisia di queste posizioni. Piacenza, il sottosegretario leghista, agli agenti ora serve dare il taser. Il giorno dopo le condanne in primo grado di 5 dei 6 carabinieri di Piacenza accusati di spaccio e torture per la vicenda della caserma Levante, il sesto ha scelto il rito ordinario. Il sottosegretario al ministro degli interni della Lega Nicola Molteni arriva in città: chi sbaglia paga. Poi però aggiunge: detto ciò, esprimo vicinanza e solidarietà all'arma, perché è un corpo sano. Dobbiamo tutelare anche l'incolumità delle forze dell'ordine, per questo credo che a breve sarà consentito l'utilizzo del taser. Just a little touch. Domani invece, oltre alla prima pagina che vi abbiamo già letto, abbiamo un articolo di Davide Maria De Luca che parte sempre dal caso di Santa Maria Capovetere, tutte le omissioni di buona fede sulle violenze in carcere. E vi leggiamo lo specchietto riassuntivo. Appunto, il 6 aprile 300 agenti eseguono una violenta perquisizione nel carcere di Santa Maria Capovetere. 10-11 aprile la magistratura sequestra i video di sorveglianza. Il 12 giugno, si parla sempre del 2020, i carabinieri notificano 57 avvisi di garanzia agli agenti e ai dirigenti del carcere. Il 3 luglio il provveditore delle carceri della Campania consegna al Ministero la lista degli indagati. L'8 luglio, sempre 2020, il Ministero tramite il DAP chiede al direttore del carcere di ottenere copie degli avvisi di garanzia. Il 28 settembre, Domani, cioè il giornale da cui leggiamo questo schema, pubblica il primo articolo sulle violenze. Lo stesso giorno il DAP chiede nuovamente copia degli avvisi di garanzia alla Procura di Santa Maria Capovetere. Il 29 settembre, prima interrogazione parlamentare sui fatti del 6 aprile. Il 12 ottobre, seconda interrogazione. Il 16 ottobre, risposta del sottosegretario Vittorio Ferraresi all'interrogazione del 12. Parla appunto alla fine di questo articolo, dopo la pubblicazione dei filmati che mostrano gruppi di agenti accanirsi contro detenuti che non rappresentano un pericolo, picchiare un disabile in sedia a rotelle, colpire con calci e manganelli persone già cadute a terra, il Ministero della Giustizia, oggi guidato da Marta Cartabia, ha sospeso gli agenti coinvolti dopo aver nuovamente richiesto e ottenuto un nulla osta dalla Procura di Santa Maria Capovetere. Il rapido evolversi degli eventi ha costretto l'ex ministro Bonafede a esprimersi per la prima volta in via ufficiale sui fatti di questo carcere. In una nota diffusa ieri mattina dalle agenzie, Bonafede accusa i quotidiani di aver pubblicato titoli e ricostruzioni totalmente falsi e afferma che il ministero si è mosso immediatamente nel pieno rispetto delle prerogative e dell'indipendenza e dell'autonomia dell'autorità giudiziaria che ha portato avanti le indagini per accertare i fatti. In realtà il ministero ha agito lentamente, non ha svolto indagini approfondite, ha riferito una versione dei fatti parziale e non ha emesso provvedimenti disciplinari che pure la legge gli consentiva di comminare, finché non è intervenuta la magistratura e finché i filmati delle violenze non sono stati pubblicati. Poi dicono che hanno provato a contattare Bonafede ma non ha risposto.
Let me see what I don't get, the light of deep red. Let me see what I don't pass through the heat.
E poi si allarga sempre su questo giornale. I codici identificativi per la polizia sono ancora tabù. Dal G8 di Genova ai pestaggi di Santa Maria Capovetere la politica non è riuscita a approvare una norma che vige in quasi tutti i paesi europei. La sinistra ha tentato invano, il centrodestra è sempre stato contrario, ne parla appunto Giulia Merlo. Poi a pagina 5 un articolo un po' più imbarazzante di Enrico Fierlo: sono ancora vivo ma anche io sono morto a Piazza Limonda. A Genova sono stati mandati allo sbaraglio giovani poliziotti, si parla di Genova 2001 chiaramente, e carabinieri impreparati a gestire l'ordine pubblico, tra di loro Mario Placanica, che ha sparato il colpo che ha ucciso Carlo Giuliani e che oggi racconta la sua solitudine. E sinceramente io gli avrei evitata una pagina intera a questo che continua a dire: anch'io sono morto, però è vivo, infatti parla, è morto è Carlo Giuliani, al di là che le responsabilità stiano molto più in alto chiaramente di Placanica.
Doesn't have to be this way. Just count the hours. 'Cause when your bed is made, then baby it's too late. Yeah.
In qualche modo, a proposito, vi facciamo ascoltare uno spot.
Scappa, scappa. Scappa! Ma che scappi? Corri qui!
Ma che scappi?
corri, corri qui!
Ma che sta succedendo?
Ma che sta succedendo?
Sta partendo il tour di supporto legale!
È partito il tour di supporto legale che presenterà un fumetto, un documentario e tante altre belle cose. Questo è l'anno giusto per ribadire che la memoria è un ingranaggio collettivo, anche tuo. Per info sulle date del tour visita supportolegale.org.
Rockets, 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 rockets.
e 48, ringraziamo ancora chi ci telefona, chi ci ha telefonato poco fa esprimendo affetto per questa radio che è la radio di tutte e tutti noi. E dal manifesto di oggi andiamo a vedere un po' le pagine dagli esteri, oltre appunto agli americani che lasciano la maggior base in Afghanistan, quella di Bagram di cui abbiamo già dato conto, troviamo un articolo di Claudia Fanti sul Brasile, Levante per la terra, indigeni contro Bolsonaro, nell'accampamento Levante per la terra promosso nella spianata dei ministeri a Brasilia da circa 850 indigeni di 48 diversi popoli di tutto il paese, la parola d'ordine è resistenza contro il disegno di legge 490 del 2007 che in caso di approvazione parlamentare renderebbe di fatto irrealizzabili le demarcazioni dei territori indigeni e più in generale contro l'offensiva scatenata a tutti i livelli dal governo Bolsonaro contro i diritti dei popoli originari consacrati dalla Costituzione. Stiamo qui perché non abbiamo altra scelta, ha spiegato Cain Gang, coordinatore esecutivo dell'articolo SAO dos Povos Indígenas do Brasil, ma la lotta si è estesa anche a San Paolo, dove mercoledì un gruppo di Guarani MBA ha occupato le torri di trasmissione televisiva sulla cima del parco Iaragua per protesta non solo contro l'incostituzionale disegno di legge ma anche contro la nomina di Joaquim Alvaro Pereira Leite come nuovo ministro dell'ambiente, una sorta di clone del suo predecessore Salles, membro di una famiglia di produttori di caffè di San Paolo coinvolta in una causa legale per il possesso di una parte dell'area indigena Iaragua e i cui capataz non hanno esitato a distruggere la casa di una famiglia indigena per tentare di espellerla dal territorio. Quindi l'articolo poi prosegue, ma si parla appunto anche della richiesta di vaccinazioni di massa che non sono avvenuti. Michele Giorgio parla di Eviatar, dove i coloni partono ma torneranno presto. Ieri, quando l'ultimo colono di Eviatar, illegale anche per la legge israeliana, era intento a caricare la valigia sull'auto per lasciare questo avamposto coloniale sorto in Cisgiordania, a ridosso del villaggio palestinese di Beita, un'agenzia di stampa italiana ha scritto in un suo lancio: secondo le organizzazioni dei coloni e politici di destra, l'insediamento è nato su terra che non appartiene ai palestinesi. Gli abitanti dei vicini villaggi palestinesi di Beita e Yatma sostengono invece un presentare le posizioni degli uni e degli altri in apparenza neutrale, ma che nasconde al lettore alcuni dati fondamentali. La Cisgiordania palestinese non fa parte dello Stato di Israele, ma è un territorio occupato militarmente, e le risoluzioni internazionali votate anche da Stati Uniti e Europa vietano categoricamente alle autorità israeliane di insediarvi popolazione civile. Perciò poco importa se Eviatar sia stato costruito su terre private o demaniali, semplicemente non può essere lì, è illegale. Per fortuna i coloni israeliani sono sinceri e non dicono, e dicono con naturalezza e senza nascondersi, che la vicenda di Eviatar e lo scontro con gli abitanti di Beita non sono una disputa immobiliare, ma rappresentano un progetto politico e religioso che va avanti da decenni. E ancora Claudia Fanti dal Sud America, oltre dopo aver scritto di Brasile, scrive di Colombia. In Colombia le donne al centro delle lotte per la democrazia, parla Claro Mazo Lopez della Ruta Pacifica de las Mujeres, una rete femminista e pacifista attiva nel movimento in corso. È un'intervista a questa attivista che tra le altre cose dichiara: portiamo sulle nostre spalle la responsabilità di garantire un sostegno emotivo e fisico a chi soffre a causa della povertà e della fame. Denunciamo gli omicidi, le scomparse, gli abusi sessuali, la criminalizzazione della protesta, che sono diventati una strategia per paralizzare e neutralizzare la rivolta sociale.
Take everything, and I'll show you all of the things we can do. Don't make a sound, don't say anything.
Sul Corriere della Sera si parla anche della funivia del Mottarone. Gli indagati sono 14, coinvolta anche la società leader mondiale per le funivie. Appunto 14 indagati, ai primi tre iscritti, titolare della funivia e due tecnici dalla procura di Verbania, si aggiungono i nomi di responsabili e tecnici di quattro aziende che hanno fatto negli anni la manutenzione, a cominciare dalla Leitner di Vipiteno, provincia di Bolzano, che finisce essa stessa nel registro degli indagati con le Ferrovie del Mottarone, che gestisce l'impianto. Leader mondiale degli impianti a Fune, Leitner assicura la massima disponibilità a collaborare con gli inquirenti, nella ferma consapevolezza di aver rispettato le norme. A 40 giorni, si scrive ancora in questo articolo, dall'incidente, i rottami sono ancora lungo le ripide pendici del Monte Mottarone. La testa fusa, appunto, in cui la fune che trascina la cabina è innestata al carrello che scorre lungo la fune portante, è ancora conficcata nel tronco di un albero. Nessuno ha potuto esaminarla, ma una delle ipotesi è che la rottura sia avvenuta proprio lì. come nessuno ha avuto accesso alle memorie digitali dei PC che dovrebbero contenere i dati della corsa della morte ai cellulari degli indagati. Tutto è sotto sequestro con l'intera ferrovia e dovrà e tutto dovrà essere esaminato dai tecnici. Prima però bisognerà decidere come e quando trasferire i rottami.
To muscle forcing, bursting, stingy thingy into little me, which is ripple, said a cripple, as my jaw dropped to the ground, smile, smile, it's true I always wanted love to.
Sono le 11.00, questi sono i microfoni di Radio Onda Rossa, 87.9 in FM nella provincia di Roma o in streaming a partire dal sito www.ondarossa.info. 06 49 17 50 è il telefono. La chiusura della lettura dei giornali la facciamo sulle cronache romane, partendo dalla cronaca di Roma del Messaggero. Inglesi, il caso quarantena, 5 checkpoint all'Olimpico, ma non ci saranno i controlli sulle carte d'imbarco. Si sta parlando ovviamente della partita allo Stadio Olimpico degli Europei. Festa nella notte per la vittoria dell'Italia, ma questo è un altro discorso. Un sistema di controlli e accesso allo stadio che di fatto blinda l'Olimpico attraverso un piano di verifiche concentriche e 5 checkpoint per i tifosi che questa sera alle 21 assisteranno alla partita Ucraina-Inghilterra, resa delicatissima dalla minaccia della variante Delta e dagli arrivi dalla Gran Bretagna. Per la partita sono stati venduti 13.000 biglietti, questo l'abbiamo già letto insomma dalla cronaca nazionale, insomma c'erano 16.000 posti intanto il problema sembra che sia che è piuttosto poroso il controllo, che non arrivino persone senza quarantena dall'Inghilterra. Andiamo a vedere insomma meglio dalla pagina 38 dopo l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura, a seguito del tavolo tecnico di ieri, il questore della Cioppa ha firmato l'ordinanza con i servizi d'ordine. Per accedere allo stadio sarà necessario esibire l'esito negativo di un test rapido o molecolare, o in alternativa la certificazione di avvenuta vaccinazione o quella che attesti di aver avuto il Covid. Con il decreto del sottosegretario allo sport Vezzali firmato ieri, per accedere all'Olimpico è inoltre richiesta l'esibizione della documentazione che dimostri la quarantena di 5 giorni perché è arrivato dalla Gran Bretagna attraverso un ulteriore test diagnostico rapido o molecolare negativo, che attesti dunque la fine dell'isolamento, anche se poi nel medesimo decreto non è annoverata la verifica o l'esibizione del giorno di arrivo dei tifosi stranieri e il modo con cui sono giunti a Roma auto, aereo o treno. treno. Insomma, da decreto si gioca tutto sulla buona fede del pubblico, non potendo contare neanche sull'aiuto delle autorità inglesi e ucraine, che al riguardo non hanno fornito, si legge nell'ordinanza, informazioni circa l'arrivo e il soggiorno dei propri tifosi. Le verifiche rispetto alle precedenti partite di UEFA giocate a Roma scatteranno comunque ben prima degli ingressi allo stadio. Come sempre, rispetto, insomma, alle tifoserie calcistiche, c'è, come dire, in questo caso, insomma, non, di fatto non si sono fermati. Insomma, l'articolo del Messaggero è critico, ma non si capisce come non esserlo. Comunque poi si parla di questi varchi, di questa di questi checkpoint, infine un sistema di verifica scartirà anche nella fan zone a numero chiuso di Piazza del Popolo, di Via dei Fori Imperiali. Questo è, diciamo, l'articolo principale, il tema principale a cui si dedica oggi la cronaca di Roma del Messaggero, che parla sostanzialmente quasi solo di calcio, perché poi la fotonotizia è dedicata alla Roma, parla invece ancora, e poi c'è, insomma, invece un focus sui festeggiamenti della nazionale italiana e quindi su alcol e divieti che sarebbero stati violati, quindi decoro, no movida, i temi, insomma, proprio consueti del Messaggero. Poi a centro pagina, visitatori in ospedale soltanto se vaccinati. Si tratta di una direttiva della regione Lazio. Green Pass, autocertificazione, questionari e più fasce orarie, allarme Delta, gli ospedali blindano le visite. La nota della regione Lazio è già stata inoltrata a tutti gli ospedali della capitale con l'obiettivo di proteggere i pazienti ricoverati e disciplinare di conseguenza visite e ingressi, perché, come si legge nel documento, l'attuale situazione epidemiologica è di bassa prevalenza, ma il rischio di diffusione di varianti richiede il mantenimento di misure di prevenzione. Taglio basso, un commento di Mauro Evangelisti, che si occupa dei turisti, che si occupa dei rifiuti, ma perché dice poi i turisti arrivano e c'è puzzo. La città riaccoglie i turisti tra i miasmi per i rifiuti, non dubitiamo che sia un problema, ma sinceramente pensiamo che ancora più un problema sia vivere in mezzo alla spazzatura, così come sta succedendo ormai da parecchi giorni in gran parte di Roma, sicuramente tutta Roma Est, ma non solo. Il Messaggero ne parla a pagina 41, rifiuti, il comune accelera, Albano, un camion da agosto, Raggi conferma, breve firmerò l'ordinanza per riattivare la discarica. E di questo bisognerà, insomma, analizzare e discutere parecchio, perché questi vogliono riaprire Albano e comunque si sta parlando di agosto come soluzione, cioè manca un mese. L'impianto è chiuso dal 2016 e necessita di lavori per essere utilizzato di nuovo, questo è quanto si scrive nel titolo. Se potesse, Raggi manderebbe rifiuti di Roma Albano Laziale già da domani. Invece bisognerà attendere almeno fino a agosto per poter inviare i primi camion nella cittadina dei Castelli. Una soluzione allucinante, questa trovata da Virginia Raggi dopo che è iniziata l'ennesima estate in cui siamo sommersi dalla spazzatura. E poi, insomma, di fatto questo articolo di Francesco Pacifico descrive una situazione che basta uscire per strada e la vediamo. La sindaca di Roma, nelle vesti di presidente della città metropolitana, a breve firmerà l'ordinanza emergenziale per riattivare la discarica di Ronciglione con i suoi 200.000 metri quadri. Incurante dei dubbi dell'avvocatura di Palazzo Valentini e dai ricorsi minacciati dai suoi colleghi sindaci dell'area, ma forte di un parere del Ministero della Transizione Ecologica, secondo il quale il sindaco metropolitano può sbloccare un impianto simile. a fronte di situazioni di eccezionale urgente necessità. Definire quella dei rifiuti a Roma un'emergenza è veramente un imbroglio, perché si tratta di un problema ormai strutturale da anni, cui in 5 anni di Regno Raggi c'è stata la capacità di mettere in campo nessun progetto. Andando avanti nella lettura di questo articolo, la regione accelera per autorizzare l'ampliamento della discarica di Rocca Secca nel Frusinate con un quinto bacino. Il via libero dovrebbe arrivare entro la prossima settimana, ma i lavori non termineranno prima di 70 giorni. Roma del Corriere si concentra sulla variante Delta. La variante Delta è al 35%, è il primo titolo, cresciuta in pochi giorni a dismisura. L'assessore D'Amato, assessore alla salute della Regione Lazio, 3 contagi su 4 tra i non vaccinati. Si parla poi di calcio sulla prima di Roma del Corriere della Sera. La questione di Albano rispetto ai rifiuti, diamo volentieri la parola per alcune precisazioni a un compagno. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a te. Adesso io non ho letto quello che tu stavi riferendo su questa cosa, ma a parte, non so, è scritto Ronciglione sul giornale?
Vado a controllare, perché non ho cambiato il giornale nel frattempo. Non so se ho sbagliato io a leggere.
Spero.
No, ma sicuramente ho sbagliato io, anche se spesso.
No, mica perché hai sbagliato te, ma perché.
A volte i giornali sbagliano, no?
A volte sì.
Per curiosità vado a vedere. Comunque, mentre.
No, nel senso che tanto Ronciglione sta a Viterbo e qua per quanto riguarda Albano, cioè questo posto è ex campagna, che fu all'epoca oggetto di occupazione delle terre, vabbè, ma si chiama Quarto Roncigliano ed è.
No, però c'è proprio scritto Ronciglione.
Fa quadro, nel senso che fra il giornalista, la Raggi, il ministro, eccetera, probabilmente non sanno proprio di che stanno a parlare, oltre al fatto che sicuramente non hanno mai visto l'oggetto del loro desiderio. E comunque si tratta del settimo invaso, quindi vuol dire che ce ne stanno altri 7 prima, nel senso che c'è anche un invaso 0, quindi sarebbe l'ottavo. Comunque, che è fermo da 4 anni, vabbè, e c'ha una capacità residua di 87.000 tonnellate. Non lo dico io, è scritto sui documenti, nero su bianco, eccetera, eccetera. Per cui intanto la Raggi che dice 200.000 tonnellate l'ha sognata. E inoltre, qui in teoria l'invaso da un punto di vista strettamente tecnico sarebbe immediatamente utilizzabile per quegli 87.000 tonnellate residue, non c'è bisogno di fare nessun lavoro particolare. La questione è che lì dovrebbe, in ogni caso, in discarica andrebbe la cosiddetta FOS, cioè la frazione organica stabilizzata, quindi lavorata in altri, cioè lasciata comunque la carica batterica deve cadere, barabum barabà, e appunto arriva in discarica. Quindi, cioè, era, e poi spostarla a agosto vuol dire che stai, cioè, c'hai altro tipo di problemi. Cioè, probabilmente questo impianto c'ha l'aia di caduta. Abbiamo noi come coordinamento contro l'inceneritore di Albano defunto, abbiamo visto l'altro ieri Vito Consoli, che è responsabile dell'ufficio via regionale, il quale ovviamente ha detto: io sono arrivato ad aprile di quello che è successo prima, non so niente, parlerò con gli atti, tutte queste belle cose qua. Però appunto dico, è chiaro, c'è una difficoltà proprio di carattere tecnico-amministrativo, cioè lato Sini, quella che c'è stava prima, ha fatto un paio di termine nel 2019 e nel 2020, che so esercizio funambolico, per cui appunto questi forse hanno il problema, non è che devono fare dei lavori, il problema è che si devono mettere a posto fra i diversi cervelli e capire quello che stanno combinando. Comunque è una cosa, anche nel peggiore dei casi, è una storia che entro massimo qualche mese finisce, a discarica esaurita, e li stanno a capo a 12, quindi vedessero loro quello che devono
fare. E ora si occupano di questa cosa, ma per una soluzione, appunto, tu dici per qualche mese, perché poi si esaurisce questo spazio.
Quelle sono le tonnellate, cioè dipende quanta roba, se volessero mandare tutto quello che Roma quotidianamente produce come indifferenziato, trattato, cioè dice che sono 3.000 tonnellate, capisci bene che 87.000 diviso 3.000 fa un mese e chiudi. Però chiaramente, cioè, poi dico, se ce vai lì col coso col secchietto, ce ne porti il secchietto alla porta, dura pure anni. Però no, cioè, no. La sostanza è che se continua a sta a ricasco di gente che non sa quello che dice, mi pare molto molto chiaro. Va bene?
Sì, e fra l'altro sul Corriere viene intervistato anche, non so se l'hai visto, insomma, il sindaco di Albano.
Sì, sì, ci faremo le barricate, sì, come no, sì, certo.
Si tratta di un'invasione di territorio, dice una sì, cosa del genere.
Sì, sì, fermo restando che pure il sindaco è in grado di adottare questo provvedimento di cui si parla, com'è, dei termini contingibili, urgenti, eccetera, li può fare pure lui. Se lì ci stanno dei casini annosi, pluridecennali, cioè hanno bruciato le falde, insomma c'è una situazione sanitaria compromessa, un territorio che è privo di fognature e di impianti idrici, abusi appunto nella discarica, ci stanno delle cosiddette opere di mitigazione, cioè sono grossi terrapieni, 150 metri per 15, 30 metri di profondità, che messi a 15 metri dalla strada, quindi abusi. Quindi il sindaco potrebbe tranquillamente intervenire e sanare l'abuso, cioè chiaramente 10 bene e sposti tutto dentro la discarica, cose che non vengono fatte, cose che non, iniziative che non vengono prese. Poi è chiaro che qui ballano i voti, quindi tu non puoi dire che sei a favore di un provvedimento del genere, il sindaco del locale. E poi c'è un dato oggettivo che a seguito delle mobilitazioni dell'ultimo decennio tutti questi paesi che un tempo si servivano dalla discarica hanno adottato un minimo provvedimento civile di raccolta differenziata, per cui si è dimostrato da quando c'è stato l'incendio a oggi che tutto questo territorio, la parte sud della provincia di Roma, non c'ha bisogno né di discariche né di inceneritori né di altro, da questo punto di vista. E cosa che il comune di Roma, malgrado gli annunci da quando è stata insediata a questa parte, con tutti gli assessori che sono volati, non è stato in grado neanche di cominciare. Insomma, siamo a 45% di raccolta differenziata, che insomma, vabbè, vuol dire che non c'è. Ecco,
certo.
Tutto qua.
E noi ti ringraziamo per questo intervento e magari ci risentiamo la settimana prossima, perché ci sembra che questo problema non scomparirà, ecco.
Sì, sì, perché poi se non Albano sarà insomma Magliano Romano o qualsiasi altra cosa.
E nel frattempo, vabbè, insomma, le strade di Roma sono piene di spazzatura e no.
Come si dice, uomini e mezzi. Vabbè.
Grazie ancora.
Grazie, ciao.
Ciao. con questi chiarimenti, insomma, da, per voce del compagno, che ringraziamo ancora. Chiudiamo l'argomento e chiudiamo anche la rassegna stampa. Sono le 11:17. Segnaliamo per questo fine settimana, se avete voglia di fresco e musica, una iniziativa a Montelanico al Parco della Fontana Nuova. Si tratta di una due giorni per Claudia Fest, una compagna che è stata salutata anche da questi microfoni. Si inizia appunto oggi, anzi si è iniziato stamattina a Pian della Faggeta con l'installazione metallica di Silvia Ghezzi, Un papavero per Claudia, e poi da oggi pomeriggio concerto punk Pandemonio Carnival, Urto Nudo, Max Carnage, poi la cena e si continua con le selezioni musicali. Domani il bis della si riparte appunto dalla mattina con una corsa in bici, il pomeriggio ancora punk sul palco con i Blythe, i Twister, i Coxon in the Hall, e poi cena e poi selezioni musicali nel dopo cena. Il tutto appunto due giorni per Claudia Fest a Parco della Fontana Nuova a Montelanico. Prenotazione obbligatoria per le norme anti-Covid, per stare tutti e tutte in sicurezza. Su Roma Attiva trovate la locandina con anche i numeri per potersi i contatti per potersi prenotare.
When you can't get what you need, you feel like taking a toss to it all. The sweet talk make a better man. You can feel the darkness rise. Sometimes you don't know what you're fighting for. You don't know who it is you despise. I am the hallelujah man. Break all the rules. I'm the king of fools. I'm the renegade in this great town. I'll do what I think to bring a color man down. I am the hallelujah. Yes, my friends, I've been born again. I'm the black sheep while the shepherds sleep. I'll do what I think to bring a government down. In a coat of a thousand colors and a star-spangled Cadillac.
Oltre a questo vi ricordiamo che nel quartiere del Pigneto oggi è l'ultimo giorno di Bande Fam, festival del fumetto e illustrazioni delle donne. Via Pesaro a partire dalle 17, trovate sui social insomma tutto il programma e anche le presentazioni fatte in podcast sul sito di Radio Onda Rossa www.ondarossa.info.
I've been born again. I'm the black sheep while the shepherds sleep.